io volevo dire questo, oggi qua tranne rarissime, pochissime eccezioni, non sono presenti i compagni del pubblico impiego, né della sanità e né degli enti locali, che pure sono, come si dice, parte in causa di questa, di quello che abbiamo discusso oggi, perché hanno le riunioni dei loro organi dirigenti, gli organismi, perché si devono preparare alla dura stagione delle elezioni delle RSU. Allora io volevo dire questo, le RSU del pubblico impiego non sono una cosa che riguardano solo i compagni del pubblico impiego. Voi sapete che gran parte della costruzione di questo nostro sindacato si regge sui diritti del pubblico impiego, sugli iscritti del pubblico impiego, per cui voglio dire, ma non è solo una questione né dei soldi né di altro, è una questione proprio che, voglio dire, il fatto che noi siamo rappresentativi in tanti, e siamo stati rappresentativi in questi anni in tanti comparti del pubblico impiego, ci ha dato visibilità, ci ha dato forza, ha dato possibilità di costruire organizzazione. Ebbene, entro il 31 dicembre si chiudono praticamente le iscrizioni, cioè voglio dire, siccome la rappresentatività del pubblico impiego si calcola sia sugli iscritti che sui voti, è necessario che non solo i compagni del pubblico impiego lavorano ad aumentare le iscrizioni, ma noi dobbiamo dare una grossa mano. Quindi il discorso della governo della campagna porta un amico, ognuno di noi convinca chi conosce a rilasciare la delega di iscrizione in favore del pubblico UFP, pubblico impiego, non solo questo, perché abbiamo parenti, amici eccetera che lavorano nelle strutture pubbliche, non solo questo, ma il problema dell'elezione dell'RSU è un problema che dobbiamo sentire tutti come problema confederale. Noi siamo un'organizzazione confederale, solidale e generale, per cui nei prossimi mesi verrà chiesto, anche a marzo ci sono le elezioni, verrà chiesto anche a noi di dare una grossa mano per l'affermazione di USP nel pubblico impiego nelle prossime elezioni. Sentiamolo tutti come un carico anche nostro, perché è un carico anche nostro.
Brava. Allora, il mio intervento si basa sull'argomento che è trattato in una delle schede, in particolare la scheda che riguarda le politiche sociali e il welfare locale. È un argomento complesso, si intreccia con diversi fronti del nostro lavoro sindacale, ma qui lo affronterò cercando di dare un taglio generale, anche citando alcuni dati, ma ovviamente io rinvio la lettura del materiale, non solo quello che riguarda le politiche sociali, ma tutto, perché insomma ci abbiamo lavorato e crediamo che debba essere anche alla base di momenti di approfondimento anche a livello locale. Allora, rispetto al welfare locale, alle politiche sociali in generale, noi stiamo vivendo l'effetto di un fuoco concentrico rispetto a questo tipo di settore, e per welfare locale intendo un po' tutto quello che possiamo concepire nella nostra immaginazione che riguarda quello che per noi tra l'altro dovremmo anche considerare come salario diretto, salario sociale, cioè una parte di quella ricchezza che il nostro lavoro produce e che dovrebbe ritornarci in termini di servizi, dai bambini agli anziani, ai disabili. E tutta questa ricchezza che dovrebbe essere, come dire, a servizio dei settori popolari, soprattutto dei settori più fragili, con le altre fragilità, è sotto il fuoco combinato da spending review, dei tagli ai fondi strutturali, diciamo non quelli europei ma quelli strutturali sulle politiche sociali, e tagli decisi, perché ovviamente poi alla fine questi fondi sono anche complementari alle risorse che lo Stato destina agli enti locali, quindi è chiaro che oltre ai tagli ai fondi nazionali dedicati alle politiche sociali, il taglio diretto e indiretto sugli enti locali ritorna ovviamente, perché poi cosa tagliano? Tagliano sui servizi locali, di welfare, come sulle altre questioni. Basti pensare, questo lo ricordo, è stato già detto, ma che comunque siamo di fronte a una manovra finanziaria di stabilità, che si chiama così perché appunto bisogna rendere stabile un quadro economico nel senso prima descritto bene da Guido, e all'interno di questa manovra finanziaria i 6 miliardi e passa di tagli agli enti locali diventano 1 miliardo e 2, credo, miliardi e due, non lo dico io, ma ha detto Fassino, no? Diventano 3 miliardi e mezzo, no? Perché ci sono nuove regole più pesantemente delle precedenti manovre. Cioè 3 miliardi e mezzo, cioè noi abbiamo difficoltà a ragionare sui miliardi, sui milioni quando parliamo di asili nido, di RSA per anziani e tutto il resto dei servizi. Ma teniamo presente anche un altro ragionamento, cioè chi si arrabbia per, prima parlavamo ieri con dei compagni, di solito chi si arrabbia per l'ultimo schiaffo che ha ricevuto. Cioè una manovra come questa che va ulteriormente a tagliare miliardi e miliardi e miliardi, ma bisogna anche pensare a tutti gli schiaffi e a tutti i tagli che ci sono stati in questi anni, perché i tagli di oggi, cioè un miliardo tagliato oggi, è più pesante perché negli anni precedenti sono stati tagliati e ritagliati altri miliardi, cioè quindi stiamo scavando nella carne della gente. Basti pensare che se oggi si tolgono 3 miliardi e mezzo ai comuni, non parlo delle province, non parlo delle città metropolitane, non parlo delle regioni che hanno altri tagli, ai comuni 3 miliardi e mezzo oggi, bisogna ricordare che negli ultimi 7 anni, anche su questo Fassino lo ricordo a bene, perché per primo dicembre, scusate un attimo, e vabbè che sono del Partito Democratico, però fino a un certo punto, bisogna ricordare che questi 3 miliardi vanno a essere tolti laddove in questi, soltanto in questi ultimi 7 anni, adesso 7 anni di crisi, no? Di una crisi che non passa, sono stati già tagliati 17 miliardi. E quindi non bisogna arrabbiarsi soltanto per i 3 miliardi e mezzo, ma arrabbiarsi perché questi 3 miliardi e mezzo vengono tolti dopo che sono stati già tolti soltanto negli ultimi 7 anni altri 17 miliardi. E sappiamo bene come nei territori, i comuni hanno tamponato e cercando di risolvere e salvare il salvabile, aumentando le rette, togliendo i servizi, privatizzando e tutto, soprattutto anche all'interno, in questo è il caso di questo trattato, delle politiche del commercio avvocato. Altro concetto, però questa politica di massacro di risorse, di rapina, di salario, lo ricordo il concetto, perché stanno rapinando salario sociale a chi l'ha versato. Questa rapina non è un errore, cioè non è non si rendono conto dei danni che fanno, è una precisa strategia, una necessità, perché non solo in Italia ma a livello europeo si sta ragionando su quello che è possibile considerare welfare in Europa, in Italia, oggi in questo stato di crisi permanente. Cioè come immaginano un welfare della crisi oggi nel 2014 in Italia e in Europa? Cioè è possibile per loro immaginare che, hanno loro in mente, credo, che la crisi passi e si possa tornare al welfare come era una volta, magari migliorando gli ordini? Questa roba qua non è così. Non c'è un'idea di ripristinare passata la bufera di una crisi, se passa, che non passa mai, la luce in fondo al tunnel, che oggi, anche oggi, Renzi vede, eccetera. Voglio ripristinare un welfare, perché il problema non è la mancanza di risorse, il problema è anche definire e strutturare la società in una certa maniera piuttosto che un'altra. Oggi abbiamo di fronte a noi un progetto sul welfare sociale, che non è il progetto, no, che noi abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, anche se ridotto, anche se massacrato. È un welfare che è concepito intorno a degli assi che sono talmente diversi da quello del garantire un diritto pubblico, un diritto comune e il salario sociale. È un'impostazione che vuole puntare tutto su forme di beneficenza, così passa dal diritto alla beneficenza, sulla individualizzazione del servizio sociale, dell'accesso ai servizi sociali, al welfare, cioè ognuno c'è il suo, cioè quindi non c'è un diritto particolare, una monetizzazione dei servizi, non ti do il servizio ma ti do i soldi, per esempio il bonus credetto, ci torniamo, no, come altro, e anche un welfare che invece di essere un welfare pubblico, magari privatizzato, è anche un welfare di tipo contrattuale. E ecco qui che si sostituisce anche la società pubblica civile con un rapporto di tutela, profitta tutela di tipo sociale e previdenziale, che passa attraverso il rapporto di lavoro. E questo lo vediamo nei vari fondi bilaterali, nei contratti, nei nidi aziendali, cioè Il privato che si sostituisce al pubblico non è solo quello dell'appalto, della privatizzazione del nido, dell'assistenza degli anziani, è anche il fatto che il privato attraverso la contrattazione, attraverso l'ambito, diciamo, contrattualistico bilaterale con la complicità dei sindacati confederali e concertativi, crea la condizione per cui il welfare è anche, come dire, legato doppiamente al rapporto di lavoro. E quindi questo è un altro aspetto, insieme alla precarietà, per un'ulteriore subordinazione dei lavoratori alternati. E tutto questo, tra l'altro, si intreccia anche con un progetto che poi viene anche definito, perché stanno preparando non solo il Job Act, ma anche il CIVIL Act, no? Una riforma profonda del terzo settore, dove abbiamo volontariato, servizio civile gratuito, pagato a bonus, insomma, un po' un welfare modello Expo di Milano, diciamo così, no? Dove c'è il lavoro gratuito, precario e sottopagato. E questo è il CIVIL Act che stanno preparando e stanno mettendo in piedi. E tutto questo crea dei danni, qualcuno ha detto prima, irreparabili. Cioè non è che se c'è. Cioè, il danno che creano in questi anni attraverso queste politiche sono danni che noi non riusciamo a recuperare nel futuro. Cioè, stanno incidendo nella carne delle persone, cioè, pensiamo ai danni, cioè, abbiamo a che fare con soggetti che sono all'interno di condizioni di fragilità, o perché sono dei bambini da 0 a 3 anni, a 6 anni, insomma, saranno soggetti. Cioè, fa la differenza tra frequentare un nido o non frequentarlo. Fa la differenza per il futuro di quel bambino in termini cognitivi, emotivi, relazionali. Come fa la differenza un servizio che non esiste da un servizio che esiste rispetto all'anziano non autosufficiente? E questi danni, che significa anche morire prima o crescere male, non si recuperano, o si recuperano con enorme costo sociale potenziale, poi vabbè, la marginalità assoluta rientra anche in questo. Ma passiamo un attimo a vedere alcuni particolari. Il fondo delle politiche sociali è un fondo creato nel 2000. Questo fondo era partito con la dotazione a suo tempo, nel 2004 per esempio, di circa 2 miliardi. Da 2 miliardi siamo passati a 300 milioni. Da 2 miliardi a 300 milioni. E non è evidente che è diminuita, no, di la necessità nella popolazione italiana di avere delle politiche sociali, ma da 2 miliardi, di cui 1 miliardo destinato, diciamo, agli enti locali, a 300 milioni, dà l'idea di quello che è, no, non dire, il taglio, ma l'annientamento delle risorse su questo tipo di. Stiamo parlando di fondi che servono per la rete assistenziale, anche per i servizi domiciliari, anche per l'infanzia, per le fragilità, per la disabilità, sì, tutte risorse che vengono tagliate e tolte ai settori, ovviamente quelli più fragili, quelli che come dire, non fanno parte dei poteri forti che sono espressione di questo governo. L'altro punto importante, poi ce ne sono tanti di fondi, ma l'altro punto importante è quello non tanto per i soldi, ma per quanto riguarda, diciamo, l'oggetto del fondo, è il fondo per esempio delle non autosufficienze. No? È un fondo che tra l'altro è creato in sostegno appunto anche in concomitanza con taglio delle risorse agli enti locali, poi alla fine. Sono tutti fondi che all'inizio partono per tamponare la situazione di deprivazione rispetto alle risorse ordinarie degli enti locali, ma questo fondo per autosufficienze era stato finanziato di 400 milioni a suo tempo fino al massimo raggiunto, che sono i 400 milioni, 400 milioni nel 2009, e oggi siamo arrivati in finanziaria a 250. Sono state giuste proteste da parte delle associazioni dei disabili, immaginiamo soltanto quelli che hanno la SLA, no? Perché i fondi della SLA sono stati messi dentro questo fondo per le non autosufficienze. È chiaro che prima Renzi si fa la secchiata di ghiaccio in testa, poi, vabbè, quello che era, champagne, insomma, fa finta di dare la secchiata gelata in testa, e poi il mese dopo taglia i fondi allo SLA, un problema c'era. Quindi c'è stato il ministro Coletti che ha promesso di ripristinare i fondi, però comunque la sostanza è che, anche se in finanziaria sono tagliati, se la promessa di ripristinare come era, no? No? tenendo presente che all'interno dei fondi però che hanno messo pure i fondi della SLAC, quindi non aggiungono niente ma tolgono gli altri per darlo a quelli sotto la SLAC. All'interno di questa situazione abbiamo però che con questi 400 milioni, se tornano ad essere 400 milioni, cioè oggi sotto 150, dobbiamo fare interventi su 4 milioni e più di persone non autosufficienti, di cui la maggior parte sono anziani, ma non solo anziani. 4 milioni di persone, no, rientrerebbero in questo tipo di piano. 400 milioni diviso 4 miliardi fa 100 euro a testa all'anno per tutte queste persone. È questa la risorsa che questo governo, i governi che l'hanno preceduto, danno alle persone non autosufficienti, che con queste 100 euro, a 100 miliardi in teoria, no? Per creare, diciamo, per dare concretezza alle risorse che poi arrivano, 100 euro all'anno, no? Non gli 80 euro a bere per 3 anni, oppure 100 euro all'anno per una persona che non riesce a muoversi, non riesce a alzarsi dalla sedia, che non riesce a mangiare da solo, che poi si aggiungono alla miseria dell'assegno di accompagnamento, no? Stiamo parlando di 490 euro e qualcosa di questo genere. Questa è la condizione, questa è la ferocia, poi diciamo dei fatti. Poi ci sono anche altri fondi per le politiche famiglia, ma stiamo parlando di fondi che dovrebbero, vuol dire, cercare di affrontare problemi gravi, cioè le politiche giovanili. Siamo passati da 130 milioni a 6 milioni. Le politiche per la famiglia, visto che lì dicono sulla famiglia, no? E siamo passati da 245 milioni a proiettarci su 17 milioni. Queste sono le politiche per la famiglia, che destra e sinistra, tra Alfano e Renzi, non sa chi fa più a gara a rappresentare l'interesse della famiglia. Per non parlare del fondo sulle pari opportunità, che è un fondo importante, c'è la questione della violenza sulle donne, cioè tutta una serie di questioni su cui si sciacquano la bocca, come dire, abbondantemente, perché sui diritti civili, quelle cose, figuriamoci se dicono qualcosa, ma questi fatti sono più chiari delle loro parole. Una specifica sui servizi per l'infanzia, non so se sto sui tempi, sui servizi per l'infanzia. Questa cosa qua degli 80 euro, prima nell'introduzione lo dicevi pure tu, cioè una roba assurda, perché nel senso che comunque sono risorse per spendere questi 80 euro per 3 anni per ogni bebè che nasce, per ogni famiglia che tra l'altro con un reddito anche elevato, no? Cioè 90, dico che vanno a tutti, però 90.000 euro. Cioè, ovviamente è chiaro che 80 euro al mese rispetto ai 100 all'anno per un non autosufficiente è una cifra considerevole. E immagino che ci sia senz'altro, cioè, chi lo rifiuta, cioè 80 euro, cioè, adesso, aiutano. Sicuramente c'è il problema che nel frattempo le rette, per dire, degli asili nido sono aumentate, cioè a Polonia è il 40%, non so dalle altre parti, così come le mense, tra l'altro, no? Costano, sempre andare al ristorante, le mense scolastiche, per esempio, chiunque sia il genitore sa benissimo quali sono i costi che deve affrontare con un bimbo da 0 a 3 anni, se non ancora di più. Però questa enorme, cioè, che poi alla fine però è un'enorme dotazione, diciamo, viste le cifre che sono in ballo, perché stiamo parlando, vabbè, anche a regime si va sui 600 e passa milioni all'anno, e quindi rispetto ai 400 della non autosufficienza, i 600 milioni per Pons Pepe rappresentano una bella cifra. Ma quanti nidi si possono fare con queste risorse? Se ogni anno 600 milioni invece di dare 80 euro per poter poi pagare l'aumento stesso della fretta dell'asilo, con queste risorse quanti nidi si possono aprire, per esempio? Quanti posti di lavoro si possono creare? Qualcuno stima, e poi c'è anche una divisione, sono anche diversi da fare, i conti tornano, ma ai cifre attuali di spesa stiamo parlando di 60.000 bambini in più nei nidi, stiamo parlando di almeno 10.000 e passa, qualcuno anche di più, posti di lavoro in più nei nidi. Cioè, mettendo sulla bilancia, dovendo scegliere, tra dare imposte e creare nidi, servizi, un percorso educativo inclusivo per i bambini, E mettere 80 euro che basta per fare 5-6 serate con la babysitter, per capirci, cioè cosa è meglio? Noi crediamo che sia meglio implementare il servizio, dare un diritto, cioè a fronte di questo, perché rientra, questo fa anche capire che non è soltanto questione di risparmiare, tagliare, fermi, tutto vero, ma rientra anche nella modifica di una filosofia di servizio, di diritto, eccetera, per cui il nido è una roba, sì, se ci vuoi andare, però io il mio dovere l'ho fatto dando di lo stabilire, cioè è l'individualizzazione. Tra l'altro mi fa ridere un passaggio che c'è una finanziaria per cui si favoriscono i nidi, pagano i nidi aziendali del pubblico impiego, cioè gli enti pubblici sono autorizzati a creare i nidi, no? E poi dipende bene, ottimo, perché c'è un nido fatto bene, un nido dentro l'Inps, l'ACI, cioè, sarebbe ottimo, no? No, se è fatto bene, se è pubblico, insomma, no? È pubblico, se non sei aziendale, non lo so, Però dico, risorse zero, concetto il bilancio ordinario, cioè con le stesse soldi che c'hai da sera devi fare questo servizio in più. Io immagino che poi, da togliendo da dove, la produttività, che dai contratti sono bloccati. Vabbè, prima comunque sui diritti la chiudo, comunque se si ha l'idea, vuol dire anche non specifico di quello che significa. Ma tra l'altro stiamo parlando di 200.000 bambini, di questi 200.000 bambini soltanto 100.000 sono, vuol dire, sotto le mani degli asili pubblici. L'altra metà è già o direttamente nel privato o in nidi comunali, tra virgolette, gestiti da privati. 200.000 bambini divisi in questa maniera, cioè quindi stiamo parlando, tra l'altro 200.000 bambini non sono tanti, no, stiamo sotto di un bel po' a quello che in teoria dovrebbe essere lo standard, perché a livello europeo ci sono dati lo standard di arrivare alla copertura del 33%, quindi un bambino su 3. E in Italia non è così. In Italia questo tipo di servizi è sicuramente 80 euro al bambino, non vanno in questa direzione. Noi abbiamo livelli che vanno dal 2%, no? A livelli che possono essere anche superiori, perché per esempio al nord abbiamo delle cifre più alte, ma il livello di copertura come media del pollo è 13, cioè dal 13 al 33 c'è la priorità, è arrivare a quello. La priorità sull'infanzia oggi in Italia è garantire questo tipo di percorsi. Invece cosa è che non c'è? C'è anche un'ipocrisia, no? Nelle politiche europee, per cui si danno questo tipo di obiettivi al 33%, un bambino su 3 da andare al nido, e dall'altro impediscono che queste risorse siano realmente esigibili rispetto a questo qua, perché se devo rispettare tutti i parametri di bilancio, stabilità, eccetera, eccetera, tu dimmi come faccio arrivare al 33%. Cioè nelle nozze con i figli secchi, si direbbe, no? O con la pelle dei bambini. Quindi una logica che apparentemente è contraddittoria, però ha delle profonde ragioni, coerenze, antisociali, ma ce le ha queste coerenze. Non era soltanto una questione di risparmiare, perché le risorse le danno, però le danno in un altro senso. Io credo che si possa parlare di un piano eversivo, insomma. C'è un piano destabilizzante il modello, appunto, di sistema sociale che abbiamo in Italia e in Europa. È un modello eversivo, destabilizzante. Perché, come dire, come nel posto di lavoro io ti creo le condizioni per una, come dire, subalternità, anche nella società io rendo la tua esistenza rispetto a tutte le fragilità che puoi avere, sia quelle, vuol dire, naturali come avere un bambino, sia quelle che puoi invecchiare, sia quelle accidentali come rimanere disabili. Rispetto a tutte queste esigenze si crea una condizione di fragilità ulteriore che è fonte di precarietà, questa volta non sul lavoro ma sulla vita, nella tua vita, e questa condizione di precarietà vuol dire è tutt'uno con una concezione per cui io ti devo svalorizzare i diritti, ti devo rendere una condizione tale, fisicamente e materialmente tale da dover, vuol dire, accettare, no? Una vita e una società come questa, che come quella di oggi, una società che vogliono costruire, che è senza garanzie. Ora, finito. Allora, chiudo, cioè, ieri presento una partita. Ieri c'è stato Regge dalla Bologna, ci sono state le solite contestazioni, giustamente, dove c'era anche USB e può fare la contestazione, ma è uscito fuori con due battute, no? Una è, ci lanciano le facciamo le crepe, no? Che poi mi ricorda la cosa attribuita a Maria Antonietta durante la rivoluzione francese, le brioche, chi non lo fa non ci faceva le brioche, un po' questa arroganza dalle brioche alle crepe, perché le crepe è più la crepe. E poi l'altra cosa era, no, lo slogan generale che si è creato lui, come sempre si crea come venditore di materassi, no? Un po' così, mi fa sempre un po' così. E che ha detto, noi abbiamo la speranza contro la rabbia, cioè speranza e rabbia. Ma io credo che loro invece non è che stanno creando la speranza contro la rabbia, eccetera. La verità è che loro stanno costruendo, hanno messo su una fabbrica della disperazione, non della speranza. Stanno, perché io sono disperato, sono disperato. Io ho il mio padre che non riesco a trovare una sistemazione, sono disperato. Una fabbrica della disperazione non è la fabbrica della speranza. Cioè, c'è la colpa una speranza questi. Quella che stanno promuovendo è la disperazione che serve a creare rassegnazione rispetto alla condizione sociale che stiamo vivendo. E rispetto a questo è chiaro che c'è un genere, allora che devo fare? Dovremmo speranza, rabbia, noi dobbiamo cercare di organizzare la rabbia per creare una nostra speranza in una società diversa che non è questa, fondata sull'oppressione, sulla disperazione, sulla precarietà. Cioè questo è il nostro compito, anche perché se non lo siamo noi a organizzare la rabbia, che succede? Che la rabbia c'è comunque, non è organizzata da noi, ma sta rabbia, poi va a Tor Sapienza, sta a prendere col bambino immigrato che mi sta al nido, mi frega il posto al nido. E questa è la rabbia c'è, ma se non lo organizziamo noi, lo organizzano altri, che sono veramente guai per noi, non per un romo singhi, e sono guai appunto per tutti noi. Grazie.